Smart City, la città intelligente.
Buonasera da Maurizio Melis. Non so se vi sia mai capitato, come è capitato anche a me, che pure mia colpa, ma non sono un grandissimo frequentatore di gallerie e musei. Ecco, non so se vi è mai capitato di avvicinarvi a un quadro e di non riuscire a vederlo in un museo, appunto a causa di qualche riflesso. Me ne ricordo uno in particolare, era un ritratto e doveva essere davvero spettacolare, enorme. Era basato su uno di quei giochi di prospettiva per cui se tu ti muovi per la stanza hai la sensazione che il ritratto ti segua con gli occhi. Naturalmente io ci ho provato, ma l'unica cosa che mi ha seguito era questo enorme riflesso causato da una finestra di fronte al dipinto che occupava praticamente tutta l'area centrale del dipinto e spuntavano solo i piedi e i capelli. Mi ricordo benissimo quei piedi lì. Perché vi racconto questo aneddoto? Perché è appena uscito un libro nel quale si fa il punto sull'arte e su come illuminarla, lasciatemi dire così, ad arte. Dove, attenzione, il problema dei riflessi in realtà è il meno, perché la vera sfida, soprattutto per tutta una serie di opere come alcune pitture, i manufatti cartacei, è riuscire a coniugare la loro esposizione al pubblico e la loro conservazione. Di tutto questo parliamo con l'autrice del libro, che si chiama Chiara Bertolaia. Buonasera Bertolaia.
Buonasera a lei.
Che ha scritto questo volumetto insieme a Mario Bonomo, che è una specie di enciclopedia vivente, no, in questo settore.
Sì, direi che è il padre dell'illuminotecnica italiana.
Ecco, questo libro si intitola Illuminazione delle opere d'arte negli interni, guida la progettazione, edizioni Aidi ed Ediplan. Tra l'altro questo libro verrà presentato, lo diciamo subito, alla Triennale di Milano martedì 18 alle ore 18. Allora, Bertolaia, che danni può causare la luce?
Allora, diciamo che la luce è una delle cause che possono degradare le opere d'arte, poi ovviamente dipende dal tipo e dal materiale con cui è costituito l'opera, però in generale il degrado è imputabile nella maggior parte dei casi alle sostanze di cui sono costituite queste opere, le quali deperiscono nel tempo per effetto di un processo fotochimico per il quale le varie molecole assorbono i fotoni, quindi deperiscono.
E si spaccano, si rompono dei legami chimici. Il risultato, diciamo, però macroscopico, qual è?
Il risultato macroscopico è che queste sostanze che costituiscono queste opere hanno degli effetti di degrado continuo. Quelli più fondamentali sono lo scolorimento dei pigmenti, l'indebolimento per esempio della struttura di cui sono costituite queste opere, come esempio non so, la fessurizzazione delle vernici.
Le vernici che si crepano, no? Sono famose le immagini di questi quadri con tutte queste crepette, come il terreno quando è arido.
Perfetto, esatto, esattamente quello. Nel caso di tessuti, arazzi o via di seguito, anche lo sfilacciamento proprio fisico del tessuto stesso.
Ecco, e voi in questo libro appunto fate il punto su tutta una serie di aspetti, e cominciando da quelli tecnologici, ci sono delle fonti di illuminazione o delle tecniche di illuminazione particolarmente adatte dal punto di vista conservativo?
Sì, nel senso che le tecniche sono quelle di ridurre il più possibile il contenuto di radiazioni ultraviolette, sono quelle che danno i maggiori danni, quindi esistono...
Il famoso, mi scusi per capirci, divano scolorito dalla luce del sole, no?
Esatto, quello è dovuto al fatto che viene colpito quasi sempre dalla luce naturale, quindi la luce diurna, la quale ha un'altissima concentrazione di radiazioni ultraviolette.
È una delle peggiori, è vero?
È la peggiore, in assoluto, sì. Vabbè. Esattamente la peggiore, e poi scendono una serie di lampade più tradizionali e meno tradizionali che hanno un contenuto comunque di radiazioni ultraviolette, perché è impossibile eliminarle, perché parte delle radiazioni ultraviolette appartengono alla gamma del visibile, quindi effettivamente quelle che ci permettono poi di vedere i colori.
Quindi se non ci fossero noi avremmo una percezione alterata del dipinto, sostanzialmente.
Quel dipinto avesse certi colori, certi colori che rientrano in questa gamma, sì, non riusciremo proprio fisicamente a percepirli, quindi non possiamo toglierle, però possiamo ridurle il più possibile. Per esempio, le lampade a LED sono quelle che hanno la concentrazione di radiazioni ultraviolette più bassa in assoluto.
Ok, d'accordo, d'accordo.
Genti LED, ovviamente, poi dipenderà dalla resa cromatica, ma comunque si comportano meglio delle altre.
E poi ci sono tutta una serie di accorgimenti per quanto riguarda la disposizione delle luci. Poi magari dopo un accenno a questo riusciamo a farlo. C'è anche un aspetto legato alla qualità della luce, alla tonalità, diciamo così.
Certo, perché la luce anche bianca ha diverse tonalità, quindi c'è quella più calda e quella più fredda, e quindi può far risaltare in maniera diversa i colori dell'oggetto o del quadro.
E quindi insomma si può rispettare o meno quella che era l'idea dell'artista quando stava mettendo giù, no, questi colori.
Far risaltare determinati colori rispetto ad altri, una tonalità più fredda in genere tende a far risaltare i colori, li rende più vivi, più brillanti, tonalità invece più calde rendono
più sfumato. No,
esatto,
diciamo.
Sfumato. Quindi è anche importante che quando si studia l'illuminazione si abbia una chiara idea di quello che l'artista
voleva,
o il curatore della mostra vuole.
Senta, ma che accorgimenti si prendono in questi casi?
E in questi casi si scelgono o si miscelano delle sorgenti luminose diverse che hanno la possibilità di avere appunto tonalità di luce diversa, quindi miscelandole tra di loro, o a volte è lo stesso apparecchio che monta al suo interno una sorgente che è già multitonalità e che quindi può essere controllata attraverso dei driver e ricreare tutte le sfumature dei
possibili, addirittura per esempio compensando la luce naturale che può essere eventualmente presente nel luogo, no?
Sì,
senta,
sì.
Ecco, così una riflessione un po' per chiudere. Dal punto di vista tecnico le soluzioni ci sono tutte. Qual è la situazione però in giro? Mi sembra che quadri ancora illuminati in modo proprio platealmente male ce ne sono di sicuro ancora tanti.
Purtroppo sì, ce ne sono tantissimi. Teniamo presente che le opere d'arte non sono solo i quadri.
Certo.
Io ricordo un esempio, un caso di un po' di anni fa, ma non credo che sia cambiato adesso, di alcune trombe etrusche, quindi parliamo di ambienti ipogei, dove l'illuminazione era fatta con dei fari alogeni da 400 watt che venivano accesi praticamente dal custode quando arrivava un visitatore.
Sì, sì.
Quindi questi poveri dipinti sui muri di queste tombe, non le dico in che stato.
Sì, no, ma poi situazioni di abbagliamento, situazioni in cui un oggetto tridimensionale viene completamente spiaccicato,
certo,
e si perde completamente.
Di casi ce ne sono tanti, anche perché non so come mai, ma quando si arriva a pensare all'illuminazione è sempre troppo tardi. O non, hanno più non c'è più il budget per poterlo fare, oppure si dice, sì, ma tanto l'illuminazione non è così importante, chiamiamo l'elettricista o chi ha fatto l'impianto e lui si occupa dell'illuminazione, e purtroppo non è così, e quindi questo è il risultato.
Questo succede anche in musei?
Anche in musei.
Okay. Grazie Chiara Bertolaia.
Grazie a lei, buona serata.
Anche per questa sera abbiamo concluso, ci risentiamo domani.